www.readyjoe.it e la storia continua. Il Lago Maggiore. Degli alti e bassi ricorrenti della popolazione di Agoni abbiamo già dato altrove delle spiegazioni meno romantiche, ma naturalisticamente più convincenti. Si sa comunque, da cronache attendibili, che ancora negli anni 50 le barche che attraccavano a calar del sole presso il boschetto che congiungeva la riva del lago alla strada inferiore della Valtravaglia rovesciavano a riva pesce in quantità tali da riempire calliole e gerre. È invece storia molto più recente, 1983, la decisione di sciogliere la società cooperativa dei pescatori fondata nel 1946 per passaggio graduale delle pertinenze sulla riva alla Federazione Italiana di Pesca Sportiva. E tanto per cambiare, per un ennesimo crollo della popolazione ittica. Ed è rimasta ancora in vita una società di pescatori che si occupa di sagre, nelle quali coesistono pescatori, polenta e tortelli, e il sogno del ritorno degli Agoni, i quali hanno però tutta l'aria di volere somigliare sempre di più a sospirate creature di leggenda. E intanto i vecchi germini aghesi aspettano su un lungo lago dove non resta traccia del boschetto, con in faccia l'aria tagliata dagli stridii dei gabbiani e negli occhi le sagome lontane spostate verso la parte alta del lago dei castelli. Adesso appaiono a chi li avvicina in barca come strani agglomerati di pietra e piante, ormai completamente trasformati in creature del lago, malgrado le tracce evidenti degli antichi splendori. Vennero edificati nel 500 dai cinque figli di Lanfranco Mazzardi, macellaio di Cannobbio, usando materiale frutto di rapina e costringendo a lavoro gratuito gli uomini di Cannobbio. I cinque galantuomini, detti dal nome del padre Mazzarditi, con la scusa della politica si erano abbandonati a ogni sorta di violenze e assassini e si erano preparati i castelli come rifugio. Nelle loro scorrerie si spingevano fino alla Valtravaglia e più in giù fino ad Angera. Vennero tolti di mezzo dalle milizie dei Visconti che, dopo averli stanati, distrussero i castelli. La famiglia Borromeo li riedificò più di un secolo dopo per difesa contro gli svizzeri. Da allora non hanno subito altri attacchi, se non dal tempo che li sta lentamente restituendo alle isolette dell'arcipelago Malpaga, sul quale erano stati edificati. In tutto, nel Verbano, si contano tre arcipelaghi veri e propri, quelli di Cannero, le isole Borromee, in quella specie di sperone del lago che di fronte a Mombello e all'Aveno rientra verso Baveno, Feriolo e Pallanza, e le isole di Bressago, già in acque svizzere. Presso Angera abbiamo già ricordato l'isolino Partegora o Partegora, mentre di fronte a Luino, in proporzioni ancora più modeste, emerge dal lago una specie di scoglio che i vecchi luinesi chiamano il Sassun. Per arrivare a Luino da Germignaga, superato il fatidico ponte sul delta Tresa-Margorabbia, si imbocca uno splendido viale di platani, senza esagerazione, uno dei più belli delle sponde verbanesi. Purtroppo, da qualche anno i platani sono aggrediti da un insetto, il Corytuchia ciliata, che partendo da foglie e corteccia riduce in breve tempo in fin di vita le piante. Sono stati fatti intervenire gli esperti, ma intanto si è reso necessario nel corso degli ultimi anni all'abbattimento in varie zone della città di una dozzina di alberi. Lungo il viale di rimpetto al lago, anch'esso circondato da platani, sorge l'antico santuario della Madonna del Carmine, edificato a partire dal 1477 per interessamento di un frate carmelitano, Jacopo Luini, venne visitato da San Carlo Borromeo e nel 1778 la comunità luinese dei carmelitani venne soppressa per ordine di Giuseppe II d'Austria. La vita del convento cessò e rimase solo il santuario, nel quale è ricordato l'episodio miracoloso di una donna scampata alla morte per intercessione della Madonna del Carmelo. Entrando nella chiesa, sulla sinistra, ci si trova in una cappella che racchiude affreschi attribuiti alla scuola del Luini, quel Bernardino Luini che alcuni vogliono nato proprio in questa città, ma al quale la città non ha dedicato nemmeno un busto. Invece, dove il lungolango si apre verso la parte bassa e di più recente costruzione, trionfa l'immancabile statua di Garibaldi, che cacciò da Luino gli austriaci il 14 agosto 1848. E tra l'altro è da ricordare che si tratta del primo monumento eretto al generale, quando questi era ancora in vita. La storia di Luino è perciò ricalcata sul modello di altri borghi già ricordati. Ne condivide le origini romane, nella zona dell'attuale stazione ferroviaria, si rinvenne un sepolcreto, e la travagliata successione dei dominatori. Legata dapprima al territorio milanese, fu dato in feudo nel 1438 a un Rusca di Como. I suoi discendenti se la litigarono con i Pusterla, ai quali era stata concessa nel 1525. Nel 1550 passava la famiglia Lonati e nel 1600 ai Marliani, che riuscirono, c'è da chiedersi come, a tenerla per più di un secolo. E nel 1773 venne venduta al conte Crivelli. www.redigio.it e la storia continua.